they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on, the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Thinks you are the clown. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Oggi siamo partiti dal grande Richard Ashcroft con la sua Break the Night with Color del disco Keys to the World del 2006, Le chiavi del mondo. Negli anni ruggenti della sua carriera con i Verve, che tutti ricorderanno, era soprannominato Mad Richard, Richard il Matto, per i suoi comportamenti un po' al di là delle righe, diciamo, per il suo abuso di alcol e di sostanze. Poi dopo un po', diciamo che ha messo la testa a posto, adesso è sposato, ha due figli e sta proseguendo in una carriera solista sempre di grande, che mostra il suo grande talento. Ha una voce incredibile e una capacità compositiva fuori dal normale, direi. Grandi melodie e un atteggiamento che riesce a unire sempre parte del mondo dell'improvvisazione da cui proviene. Questo si sente anche nei dischi dei Verve, anche in Urban Hymns. I pezzi sono molto lunghi e hanno spesso l'impressione di essere delle lunghe jam, su cui però si innestano le grandi melodie di Richard Ashcroft, i suoi testi sempre molto interessanti. Va bene, iniziamo la puntata di oggi introducendo subito la musica che ascolteremo come sottofondo, che ci accompagnerà nel corso della lettura di oggi. Sono due compositori olandesi che hanno fatto un disco insieme pubblicato nel 2024. Il titolo del disco è Vision of Contentment. E sto parlando di Joep Beering e Maarten Vos. Allora, del primo sappiamo soltanto che nel 2014 ha ereditato un pianoforte della madre e ha cominciato a suonarlo a notte fonda, quindi utilizzando la sordina, ci racconta nella sua biografia, e entrando quindi in un mondo di composizioni minimali e sussurrate che ne caratterizza le pubblicazioni. Maarten Vos invece è un violoncellista e compositore di base a Berlino e hanno unito le forze per fare questo Vision of Contentment, di cui adesso ascoltiamo qualcosa. Poi vi dirò cosa leggiamo oggi. Bene, allora, di cosa volevo parlarvi oggi? Volevo parlarvi di un thriller che non è esattamente il mio genere preferito, anche se mi è capitato di tradurne tanti. Questo non l'ho tradotto io. La qualità di questo libro sta nella scrittura di quella che è una grandissima autrice. Lei è Liz Moore e il libro di cui vi sto parlando è Il Dio dei Boschi, pubblicato da NN nella traduzione di Ada Arduini. Vediamo se mi ricordo bene. Esattamente, Ad Arduini. Un libro che è stato molto apprezzato quando è uscito. Due parole su Liz Moore, scrittrice e musicista americana. Insegna scrittura creativa alla Temple University di Filadelfia. NNE ha già pubblicato diversi suoi romanzi: I cieli di Filadelfia, Il mondo invisibile e Il peso. Tradotto in più di 20 paesi, questo Il Dio dei Boschi è uno dei bestseller americani del 2024. Selezionato per il Summer Book Club di Jimmy Fallon e incluso da Barack Obama, tra i migliori libri dell'anno. E cosa ci racconta Liz Moore in questo thriller, Il Dio dei Boschi? È l'estate del 1975, quando Barbara Van Laar, adolescente problematica, scompare da Camp Emerson, il campo estivo fondato dalla sua ricca famiglia nel parco delle Adirondack. La notizia fa subito scalpore. Anni prima anche suo fratello Bear è sparito nei boschi in circostanze misteriose e non è mai stato ritrovato. Non sto a svelarvi più di tanto la trama perché è pur sempre un thriller. In questo sontuoso romanzo Liz Moore mescola thriller e dramma familiare, raccontando una comunità dove ricchezza e benessere diventano gabbie che imprigionano affetti, desideri e ambizioni. Con uno stile limpido e ammaliante, Il Dio dei Boschi si addentra nelle contraddizioni umane come nel folto di una foresta impenetrabile e ci consegna un ritratto memorabile della giovinezza, dell'amicizia e delle seconde possibilità che la vita concede quando si ha il coraggio di cambiarne le regole. Allora, io partirei come al solito, come faccio sempre quando vi parlo di un libro di NN, dalla nota della traduttrice, che offre sempre uno sguardo trasversale e interessante al lavoro che è stato fatto per traghettare in italiano un libro che è nato in un'altra lingua. La traduttrice di questo romanzo è Ada Arduini, traduce dall'inglese. Tra i suoi autori figurano Colm Tóibín, Hernán Díaz, Joshua Ferres, John McGregor, Sarah Baum, Anna Metcalf e altri. Da anni lavora anche nel campo della cultura indipendente, visitando in tutta Europa gli spazi autonomi per l'arte nati da iniziative collettive. E allora, in questa interessante e più lunga del solito per i volumi di Nene, nota della traduttrice, ad Arduini si interroga o ci svela qualche particolare del modo in cui lei lavora e si sofferma in questo testo sul rapporto che può avere un traduttore con l'autore che sta traducendo. E allora vi leggo un pezzo. La prima volta che ci siamo viste, e sta chiaramente parlando di Liz Moore, è stato online, durante uno Zoom organizzato dalla casa editrice. Ho provato una sensazione che ormai conosco bene, un'impressione di familiarità e tuttavia di scollamento, di curiosità e straniamento, come davanti a una specie di glitch. A questo incontro ne sono seguiti alcuni di persona. Il mio lavoro sui suoi romanzi è continuato anche con Il Dio dei Boschi, e lei è sempre stata rapida nelle risposte e prodiga di suggerimenti e consigli. Fin qui, niente di funambolico o fuori dall'ordinario, in effetti. Da molti anni ho la fortuna di coltivare amicizie profonde con alcuni colleghi e colleghe. Il confronto in questo mestiere per me è un elemento fondamentale, tanto più data la prevalente solitudine in cui molti di noi lavorano. E so che alcuni di noi godono dell'eccezionale privilegio di aver costruito un rapporto fruttuoso e ricco con certi scrittori e scrittrici tradotti. Ho riflettuto molto su questo punto, sul perché mi accada raramente di vivere situazioni del genere. E ho capito che, per quanto mi riguarda, la relazione tra traduttore e autore si esprime al suo massimo e forse si esaurisce nel testo, nelle pagine che ho davanti. Misurarmi con le parole e il mondo che devo trasportare dall'altra parte, nella mia lingua, è il lato di questo lavoro che trovo più coinvolgente e appagante, e si chiude come si è aperto, sullo schermo del computer. Il testo mi parla con una voce ben più potente di quella dell'autore in quanto individuo, e in fondo contiene tutto il necessario perché io possa portare a termine la traduzione. Nel caso di questo libro il dialogo si fa più ricco, perché ho la fortuna di essere la voce italiana di Liz Moore fin dal suo esordio sul mercato editoriale italiano. Ed è un dialogo che si articola quindi con tutti i suoi romanzi pubblicati in Italia, nei quali posso riconoscere e seguire il filo di tic e idiosincrasie, abitudini linguistiche o stilistiche, immagini ricorrenti. La soddisfazione che provo nel mettere in ordine le parole nella lingua d'arrivo, nel tentare di risolvere il puzzle, il rompicapo di ogni nuovo libro che inizio, nel problem solving, come lo chiama Lydia Davis nel suo inventario dei piaceri della traduzione, è di per sé sufficiente, forse sbaglio, ma non mi pare di aver bisogno di nient'altro. L'occasionale contributo dell'autore, il suo aiuto a sciogliere alcuni passaggi oscuri o contraddittori, punta per me nella stessa direzione. L'obiettivo finale non è tanto la costruzione di una relazione intellettuale e umana, che può senz'altro nascere, ma nella maniera fortuita e imponderabile in cui nascono tutte le relazioni, ma la certezza e il vantaggio di poter contare su un alleato d'eccezione nell'impresa comune di far arrivare all'editore e al lettore la forma migliore possibile del testo nella nostra lingua. E allora, dopo la nota della traduttrice ad Arduini, addentriamoci nella lettura di Il Dio dei Boschi di Liz Moore e partiamo dal primo capitolo. Parte prima, Barbara. Agosto 1975. Il letto è vuoto. Louise, la coordinatrice, 23 anni, gambe e braccia corte, voce roca piena di allegria, a piedi nudi sulle assi ruvide e tiepide del bungalow abete balsamico, cerca di dare un senso alla scomparsa di un corpo dal letto vicino alla porta. Più tardi, e 10 secondi trascorsi tra la scoperta e la deduzione costituiranno la prova che il tempo è un costrutto umano in grado di rallentare o accelerare in presenza di un'emozione o di sostanze chimiche nel sangue. Il letto è vuoto. L'unica torcia presente nel bungalow, l'assenza della quale serve anche di giorno a indicare che le ragazze sono in bagno, è al suo posto su una mensola vicino alla porta. Lentamente Louise si gira, descrivendo un cerchio, ed elenca le ragazze che vede. Melissa, Jennifer, Michelle, Amy, Caroline, Tracy, Kim. 8 ragazze, 9 letti. Conta e riconta. Alla fine, quando non può più fare altrimenti, lascia che un nome emerga alla superficie della sua mente. Barbara. Il letto vuoto è quello di Barbara. Chiude gli occhi. Immagina di tornare per l'eternità in quel posto e in quel momento. Solitaria viaggiatrice del tempo. Fantasma che infesta il bungalow abete balsamico nell'attesa della ricomparsa di un corpo che non c'è. Nell'attesa che la ragazza Barbara entri dalla porta, che le dica che è stata in bagno e ha dimenticato che è obbligatorio portarsi dietro la torcia, che si scusi con la sua aria disarmante, come è già successo in precedenza. Ma Louise è certa che Barbara non farà niente di tutto questo. Per motivi che non sa bene come articolare, sente che Barbara è scomparsa. Tra tutte le ragazze, pensa Louise, tra tutte le ragazze, proprio lei doveva scomparire. Alle 6:25 Louise scosta una tenda e rientra nello spazio che divide con Annabelle, apprendista coordinatrice. Annabelle è una ballerina di 17 anni di Chevy Chase, nel Maryland. Per età, Annabelle Southworth è più vicina alle ragazze che a Louise, ma tiene la schiena dritta, sa infondere ironia nelle parole e di solito si comporta in modo che tutte riconoscano il confine netto tra 13 e 17, una linea rappresentata dalla parete di compensato che separa la zona principale del bungalow dall'angolo delle coordinatrici. Louise la scrolla per svegliarla. Annabelle strizza gli occhi. Poi, con aria melodrammatica, si ricopre con il gomito piegato e sprofonda di nuovo nel sonno. Louise si rende conto di una cosa. Sente odore di birra. Credeva che venisse da lei, dalla sua pelle e dalla sua bocca. La sera prima ne ha bevuta abbastanza da avvertirne ancora gli effetti. Ma in quel momento, in piedi vicino ad Annabelle, si chiede se in realtà l'odore non arrivi dalla parte della stanza riservata alla sua vice. E la cosa la preoccupa. Annabelle, sussurra. Nel proprio tono riconosce a un tratto la voce di sua madre. E in un certo senso, in rapporto a quella ragazza, si sente proprio come sua madre la cattiva, l'irresponsabile. Annabelle apre gli occhi. Si mette a sedere e fa subito una smorfia. Incrocia lo sguardo di Louise e sgrana gli occhi, poi impallidisce. «Sto per sentirmi male», esclama, a voce troppo alta. Louise la zittisce e afferra il primo contenitore a tiro, un sacchetto vuoto di patatine rimasto sul pavimento. Annabelle allunga la mano verso il sacchetto, ha un conato di vomito. Poi alza la testa, ansimando e lamentandosi piano. «Annabelle», dice Louise, «ieri hai bevuto?» La ragazza scuote la testa, ha paura. «Credo», dice. E ancora una volta Louise la zittisce, sedendosi sul letto. E nella testa conta fino a 5, come fa sempre, da quando è piccola. Si è allenata a non reagire. Il mento di Annabelle trema. «Credo di aver mangiato qualcosa di andato a male», sussurra. Sei uscita ieri sera? Chiede Louise. Annabelle? Annabelle la guarda, fa i suoi conti. È importante, dice Louise. In genere è paziente con le coordinatrici in formazione. Sa bene come gestire i loro primi dopo sbronza. Non dà troppo peso a qualche eccesso nelle serate di libertà. Quell'anno è coordinatrice capo e in linea di massima chiude un occhio davanti a comportamenti che ritiene innocui. Quando le sembra arrivato il momento giusto, anche lei si lascia andare, ma altrimenti usa il pugno di ferro. Quell'estate, alla prima coordinatrice che non si è svegliata in tempo dopo una serata di bagordi, è stata vietata la partecipazione alle feste successive e a quanto pare è servito a dare l'esempio, visto che nessuno ha più ripetuto l'errore. Fino a quel momento, perché la sera prima, mentre lei era fuori, quella di turno doveva essere Annabelle. Ed è chiaro che Annabelle non c'era. Louise chiude gli occhi e ripercorre le fasi della sera prima. Nella sala comune si ballava. C'era la festa di fine campo estivo a cui devono partecipare tutti i ragazzi, i coordinatori e i loro vice. Ricorda che a un certo punto le è sembrato che Annabelle non ci fosse, o quantomeno non riusciva a vederla. Ma è sicura che alla fine della festa fosse tornata. Perché alle 11, quando aveva fatto una rapida conta, Annabelle c'era, insieme alle 9 ragazze. Sì, 9. Che le avevano dato la buonanotte con un affettuoso cenno della mano. Le rivede di spalle che si avviano a gruppetti verso il bungalow abete balsamico. Era stata l'ultima volta che le aveva viste. Poi, certa che Annabelle avesse in pugno la situazione, Louise se n'era andata per i fatti suoi. Ora cerca di ripensare ai letti delle ragazze a fine serata, dopo il coprifuoco, quando era rientrata in punta di piedi. Dovevano essere le 2 del mattino? Le 3? Le immagini riemergono frammentate. La bocca aperta di Melissa R., il braccio di Amy penzoloni a sfiorare il pavimento. Ma in quei ricordi Barbara non c'è, e nemmeno la sua assenza. Prende forma invece un ricordo diverso. John Paul, nella radura, che mullina le braccia prima nella sua direzione e poi in quella di Lee Towson. John Paul, con quel suo approccio alla rissa da ragazzino ricco, che mostra i pugni come se stesse per salire sul ring. Lee è aggressivo e infuriato, con ancora addosso il grembiule di quando ha servito la cena. Aveva liquidato subito John Paul e l'aveva lasciato per terra a sbattere le palpebre con aria confusa per mettere a fuoco i rami degli alberi. Oggi Louise passerà dei guai. Succede sempre, quando John Paul intuisce che si sta prendendo delle libertà. Tanto per essere chiari, stavolta lei non ha fatto niente. Annabelle alza la testa per prendere fiato, si mette una mano sugli occhi. «Sai dov'è Barbara?» le chiede Louise, senza farla tanto lunga. «Non c'è molto tempo. Presto le ragazze nell'altra stanza si sveglieranno». Annabelle sembra stordita. «Van Laar», aggiunge Louise. E poi lo ripete a voce più bassa. Una delle nostre. No, fa Annabelle, e crolla di nuovo sul letto. Naturalmente, proprio in quel momento, dagli altoparlanti montati sugli alberi di tutto il campo estivo, suona la sveglia, il che significa che dall'altra parte della parete di compensato, 8 ragazzine di 12 e 13 anni si stanno svegliando di malavoglia, puntellandosi sui gomiti, ed emettendo i piccoli soliti rumori, sospiri e sbuffi. Louise inizia a camminare avanti e indietro. Annabelle, ancora in posizione orizzontale, la osserva e comincia a capire il problema.
Thank you.
Annabelle, dice Louise, adesso devi dirmi la verità. Sei uscita di nuovo ieri notte, dopo che le ragazze sono andate a dormire? Annabelle trattiene il fiato, poi espira, annuisce. Louise si accorge che gli occhi le si riempiono di lacrime. Sì, ammette. Nella sua voce c'è un tremito infantile. È una che nella vita raramente si è messa nei guai. Louise ne è certa. È una persona a cui fin dalla nascita hanno spiegato il suo valore nel mondo e come può rendere felice gli altri. Adesso si è proprio messa a piangere e Louise si trattiene dall'alzare gli occhi al cielo. Di cosa ha paura? Non ha niente da perdere. Ha 17 anni. La cosa peggiore che le può succedere è che la licenzino e la rimandino in cima alla collina dai suoi ricchi genitori, che poi sono amici dei proprietari del campo estivo. E in quel momento sono ospiti nella villa all'interno del parco. Mentre la cosa peggiore che può succedere a Louise, che è un'adulta, pensa lei, per punirsi, la cosa peggiore che le può succedere è... Beh, non correre troppo, si ripete. Resta nel presente. Si avvicina alla tenda, la scosta appena e incrocia lo sguardo di Tracy, che dorme insieme a Barbara. È una ragazzina silenziosa che scendendo dal letto di sopra si è fermata a metà scaletta. Evidentemente si è resa conto del problema. Louise molla la tenda. «È scomparsa?» dice Annabelle. Louise la zittisce di nuovo. «Non dire quella parola», le intima Louise. «Di che non è nel suo letto». Louise passa in rassegna la stanzetta alla ricerca di prove del loro comportamento della sera prima. Butta quello che trova dentro un sacchetto della spazzatura di carta marrone. Una bottiglia di birra vuota, che ha bevuto tornando dalla radura. Il mozzicone di uno spinello fumato a un certo punto della sera. Il sacchetto di patatine pieno di vomito, che manovra con due dita rigide. «C'è qualcos'altro che non vuoi sia trovato?» domanda ad Annabelle, la quale scrolla la testa. Louise chiude il sacchetto, lo ripiega fino a renderlo piccolo piccolo. «Stammi a sentire», dice. «Stamattina forse dovrai occuparti tu delle ragazze, ancora non so bene. Nel caso devi liberarti di questa roba. Lasciala nell'aria rifiuti mentre vai a fare colazione. Bisogna che ce ne disfiamo. Ce la fai?» Annabelle annuisce, ancora verdognola. «Adesso però», continua Louise, «resta qui. Non uscire per un po' e non... esita. Cerca delle parole che suonino serie ma non implichino responsabilità. Dopotutto sta parlando con una bambina. Non dire a nessuno di ieri sera, non ancora. Fammi riflettere su un paio di cose». Annabelle tace. «Ok?» dice Louise. «Ok». «Cederà immediatamente», pensa Louise. Racconterà senza batter ciglio tutto quanto, quel che è successo e quello di cui è a conoscenza, a chiunque abbia una qualche autorità. Piangerà sulla spalla di sua madre e su quella di suo padre, che probabilmente non hanno neanche mai capito la poesia da cui hanno preso il nome della figlia, e che la consoleranno. Poi riprenderà le lezioni di danza classica e l'anno prossimo, dopo la maturità, finirà dritta a Vassar, o Radcliffe, o Wellesley, e sposerà il ragazzo che le hanno scelto i suoi. Ha confessato a Louise che ne hanno già in mente uno. E non ripenserà mai più a Louise Donadieu e al destino che le toccherà, o ai problemi che avrà per il resto della vita a trovarsi un lavoro, una casa, a mantenere sua madre che ormai da 7 anni non riesce o non vuole lavorare, a mantenere il fratellino che a 11 anni non ha fatto niente di male, per meritarsi la vita che sta facendo. Davanti a lei Annabelle ha un altro conato, poi si riprende. Louise si pianta le mani sui fianchi, respira, rallenta, si ripete. Quindi si dà un contegno e scosta la tenda. Comincia a fingersi ignara e sorpresa davanti a quel gruppetto di ragazzine che, è inghiotte la vergogna come se fosse una pillola, la ammirano, la venerano. Si rivolgono spesso a lei per farsi consigliare e proteggere. Entra nella loro stanza, finge di guardare un letto dopo l'altro, aggrotta le sopracciglia simulando perplessità. Dov'è Barbara? Esclama in tono allegro.
Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. Screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain.
Standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questo era Tom Petty, mai abbastanza compianto, scomparso da qualche anno ormai. Mary Jane's Last Dance. Ricordo la prima volta che ho visto il video di questo brano. C'è lui che interpreta il pezzo dal vivo con un'armonica a bocca, un reggio armonica e una incredibile Gibson Explorer, che è una chitarra piuttosto tamarra, si può dire. una chitarra piuttosto tamarra e poco usata nel genere musicale che praticava Tom Petty, che insomma un po' una classica americana con puntate nel folk, molto influenzata dai Beatles, e molto melodico e molto West Coast, insomma, per dire in due parole quello che Tom Petty e gli Heartbreakers portavano in scena. Bene, nella prima parte della puntata di oggi vi ho letto il primo capitolo di questo bel libro pubblicato da NN, Liz Moore, Il Dio dei Boschi, nella traduzione di Ada Arduini. Di Ada Arduini vi ho letto anche qualche passo della sua nota della traduttrice. NN è l'unico editore italiano che lascia qualche pagina in fondo al libro alle traduttrici e ai traduttori che hanno tradotto il libro, che poi voi lettori acquisterete. Anche in questa seconda parte ci facciamo accompagnare da un disco che si intitola Vision of Contentment. È un disco del 2024 di due artisti olandesi, Joep Behring e Maarten Vos, due compositori minimalisti. Bene, adesso vorrei passare a un'altra lettura. Ve la introduco con una piccola storiella. L'estate scorsa, l'estate del 2024, per la prima volta ho portato mia figlia Giorgia a Salerno. Salerno è la città da cui viene la mia famiglia, le mie due famiglie, perché sia mio padre che mia madre sono nati e hanno vissuto a Salerno prima di trasferirsi nella grande Milano all'inizio degli anni 70. Per tutta l'infanzia e fino all'adolescenza ho trascorso lì, a casa di mia nonna Flora, le mie lunghe estati quando finiva la scuola. Mia madre ci caricava sul treno, a volte ci caricava in macchina e facevamo le classiche vacanze estive, le lunghe vacanze estive. E quest'estate sono riuscito a portare mia figlia a vedere quei posti, quei luoghi, a conoscere qualche parente. E un giorno, mentre passeggiavamo tra le vie del centro storico di Salerno, siamo entrati in un vicoletto e c'era la facciata di una casa interamente coperta di poesie di Alfonso Gatto, che è stato un grande poeta nato proprio a Salerno. E ovviamente da lì, un po' per questione di radici, un po' per il mio interesse per la poesia, un po' perché mi piace seguire questi segni del destino, mi sono procurato, in realtà è un bel regalo che ho ricevuto, questa edizione Mondadori, Alfonso Gatto, tutte le poesie, a cura di Silvio Ramat o Ramat. E allora comincio a introdurvi l'argomento, vi leggo la quarta di copertina, poi vi leggo anche qualche passo da una bella introduzione. L'opera in versi di Alfonso Gatto, qui interamente riproposta, ha attraversato le avanguardie conservando intatta la vocazione melodista. Gatto è stato infatti un surrealista delicato, legato a quell'intrico di impressioni che gli ha fornito la sua terra. Un lirico mirabilmente estroso e sempre in cerca di bellezza. Un autore inquieto, capace anche di sacrificare le trame suggestive della sua parola a una dimensione di poesia civile. Il suo canto si è nutrito della tradizione e ha saputo conservarla con naturalezza all'interno di una sintassi lirica moderna. Nato nel 1909 a Salerno e morto a Capalbio nel 1976. Antifascista militante, nel 1938 fondò e diresse assieme a Vasco Pratolini la rivista Campo di Marte. Oltre che poeta, fu giornalista, cronista sportivo, critico d'arte, di letteratura, nonché pittore. Ecco, questo per darvi un primo, per chi non lo conoscesse, un primo profilo della figura di Alfonso Gatto. Allora, vi leggo qualcosa dall'introduzione del curatore. La rilettura integrale della poesia di Alfonso Gatto ne conferma la vitalità ariosa e costruttiva, che resiste alle lusinghe della propria maniera, non c'è poeta che ne vada immune, al facile estro di ripetersi in una propria cifra collaudata e appagante, ogni qualvolta la stanchezza torni a insidiarla. Emerge una continuità, una costanza di fondo, che tuttavia non reprime né censura, ma al contrario accredita e giustifica sperimentazioni e sobbalzi di un'avventura espressiva tra le più originali del Novecento italiano. Non è facile tracciare in poche pagine la linea di quell'avventura. Non è facile descrivere nella pienezza della sua estensione il lavoro di rimodellamento esercitato da Gatto con una dedizione festosa, quale che sia la materia, sopra i vocaboli che egli medesimo si era assegnati come basilari fin da principio, in un articolato ma compatto registro etico, psichico e in primo luogo linguistico. Non è facile, ma una introduzione al volume delle sue poesie complete potrà almeno avviare prospetticamente un ragionato recupero di quei termini primari, suggerendo qualcosa del rapporto che poi sempre l'autore ha con essi intrattenuto, rilanciandoli da una raccolta all'altra per un implicito obbligo di coerenza ai postulati dell'esordio. Bene, questa era una parte dell'introduzione, passerei alla lettura. Ho selezionato 5 o 6 poesie e adesso ve le leggo. Questa è tratta dalla Storia delle vittime e si intitola Tornando all'alba per San Vittore. Aspetti dai morti il consenso, la pietra che chiude la storia. E nulla forse ha più senso, è solo un conto che torna, la prima stretta del gelo. Il cielo tremonta, ma aggiorna sui vetri della prigione. Sono passati 30 anni, vivesti d'amore, di danni felici. Il torto che opprime è l'ansia d'avere ragione, e tu non l'avesti, perdevi. Torni per l'alba di San Vittore, torni a quel cielo che è solo il cielo. Non hai che te, puoi dirlo, e la notizia di essere un uomo. Per ogni ferita che piano si chiude al suo stesso sigillo, uno sgomento tranquillo. E con pudore la mano s'apre sul marmo, alle vene, le vene di tutte le pene. Bene, adesso ve ne leggo un'altra che si intitola Disegno ed è tratta da La forza degli occhi. Dal colore alla notte il passo non è mai compiuto. Il silenzio inghiotte lo sgocciolio minuto di un albero alla finestra. Così il grigio tramonta sulla mano destra e la sinistra è pronta a reggere solo il lume del soffio che le manca, sino a farsi bianca di piume. Adesso passiamo a un componimento contenuto in una ulteriore successiva raccolta che si intitola Osteria Flegrea. E il titolo della poesia è La notte di Trondheim. I gesti lasciati nell'aria, i cenni che chiamano ancora, sola ogni voce che non sode più. È il sonno che non ha notte, la pallida ombra che legge al pallido sole. Quei ragazzi nudi, mai così rosa nel tonfo della mezzanotte. La vecchia dietro la cattedrale spazza la tomba di ferro. C'è chi muore d'estate o aspettano calmi l'inverno. Un pattino è fermo in salita. Tutti hanno lasciato qualcosa per correre incontro alla vita. Thank you. Adesso ve ne leggo un'altra, sempre da Osteria Flegrea. Si intitola Momento Lombardo. Alfonso Gatto ha vissuto anche a Milano, città che ha amato molto. Momento Lombardo. Umido e verde amore dell'autunno, è ancora estate, ma la Lombardia, questa dai monti sorgenti dalle acque, è solo addio. E allora addio, già piove dal Corno Rosso al Resegone. Addio Elve, rossino, fradicia di legno. Dirupa silenzioso gambe e gerla, l'uomo che non ha faccia sotto il peso. Non credo che una poesia sentita così una volta alla radio possa essere colta in tutta la sua complessità, sia lessicale che di ritmo, di suono. Chiaramente io vi leggo delle poesie per invogliarvi a leggere la poesia, a comprare i libri di poesia, perché la poesia ripara, no? La poesia, per dirla in modo molto pop, è una specie di aspirina che fa sempre bene, fa bene per qualsiasi tipo di fastidio o di disagio si stia vivendo. Ve ne leggo un'ultima che è tratta dalla raccolta intitolata Desinenze e si intitola Secoli dopo. Il freddo degli aranci, il tepore dell'aria sotto l'agrumeto a bassa quota nel verde. D'oro, dicevi aggattata, d'oro i miei occhi di gatto. Solo dal muro l'azzurro potrà dire quel bianco nevicato allora nella dolce notte a Sorrento. Sono passati secoli, sempre un eterno momento che passerà, quel camminare all'agguato. Il tuo riso ridente nel sonno sotto la neve, sotto il peso leggero degli anni. Di quel bianco, mattina sarà nei tuoi denti la gioia acerba del frutto e del primo peccato. A dirlo peccato, per sfarzo, era solo innocenza.
That's the night that the waters rise, you're groping in the dark. Ticket takers count the men who can afford the ark. Ticket takers will not board, the ticket takers are tied. For five and change an hour, they will count the passers-by. They say the sky's the limit, but the sky's about to fall.
E questi erano i Low Anthem con un brano tratto dal loro disco d'esordio. Il brano si intitolava Oh My God Charlie Darwin, che in realtà era anche il titolo di quel disco bellissimo che mi aveva fulminato all'epoca. Lo avevo trovato, faccio un po' di pubblicità gratuita, lo avevo preso, come faccio sempre, da Psycho, storico negozio di dischi di Milano, che si trova in via Zamenhof. Se avete bisogno di comprare dei dischi, e sono sicuro che ne avete bisogno, passate da Fabio, quello è un indirizzo storico degli amanti della musica milanese. Lo saluto anche, guarda, proprio uso privato di mezzo pubblico, ma tanto è totalmente a fin di bene. Va bene, cosa vi ho letto in questa seconda parte di Giocare col Fuoco? Vi ho letto delle poesie tratte da questa bella raccolta pubblicata da Mondadori, Alfonso Gatto, Tutte le poesie, la raccolta del 2005. E spero che vi abbiano suscitato un po' di interesse per l'opera di questo grande intellettuale scrittore del Novecento italiano. Bene, allora prima di lasciarci e darci appuntamento a domenica, voglio solo ricordarvi il prossimo appuntamento dei miei percorsi americani, che, per chi non lo sapesse ancora, il mio book club dedicato alla lettura americana. Leggiamo un libro al mese e poi lo commentiamo insieme. Gli appuntamenti durano un paio d'ore. Io parlo per un'ora abbondante, inquadrando l'opera, offrendo alcuni spunti di interpretazione, e poi dopo se ne discute insieme. Allora ci vediamo la prossima doppia data, il 24 e il 25 febbraio, sono un lunedì e un martedì, è sempre alle 19.30 da Altro, qui in via Brioschi a Milano, via Brioschi 68. Ci sono ancora una manciata di posti disponibili, potete prenotare seguendo i link che posto sui miei social, li trovate sia su Instagram che su Facebook. Parleremo di Il buio oltre la siepe di Harper Lee, un grande classico della letteratura, possiamo definirla civile, degli Stati Uniti. Bene, allora adesso a me non resta che ringraziarvi per l'ascolto, come sempre. Continuate a scrivermi, mandarmi le vostre impressioni, i vostri commenti. Ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30, e poi in podcast per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E vi lascio con Sharon Van Etten, con il brano Fading Beauty, dal suo ultimo disco che è uscito l'anno scorso, nel 2024. Buona domenica a tutti. Walking on air, no sights or sound. I wanted you branches, relaxing the wandering eyes, the stare, the desolation.